insostenibile. Adesso cioè, nel giornale dico, cioè, alla fine si sì, brusa così, però poi
se si strozzi sempre nei momenti.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 18:33 minuti. Questa è Pop Sera fino alle 20:30. Avete sentito in sottofondo Sabato Angeri, buonasera Sabato.
Buonasera Sabio, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, partirei da, visto che è stata una notte pesante per l'Ucraina, partirei da una reazione che arriva dagli Stati Uniti. L'inviato speciale di Trump per l'Ucraina ha condannato duramente gli attacchi russi e che hanno causato la morte, adesso il bilancio è stato aggiornato a 19 persone, ha affermato che minacciano le proposte di Trump di porre fine alla guerra in Ucraina, questo è Kate Kellogg su X, sottolineando che hanno colpito civili innocenti e missioni dell'Unione Europea e britanniche a Kiev. Questi attacchi vergognosi minacciano la pace che il presidente sta perseguendo. Questa è una delle reazioni che stanno arrivando dai governi occidentali, forse questa è la più interessante, anche perché Sabato Kellogg forse è quello... il personaggio americano meno gradito da Mosca.
Esattamente, infatti era stato designato da Trump come inviato speciale per l'Ucraina, ma non ha mai potuto mettere piede in Russia perché Putin lo considera troppo filo-ucraino. E infatti abbiamo assistito ai viaggi di Witkoff, che invece è l'altro inviato speciale, quello per il Medio Oriente, che ormai è diventata la persona di fiducia di Trump per parlare di affari con il Cremlino.
Ecco, Sabato, c'è stato l'ennesimo attacco a colpi di missili dei droni russi su l'Ucraina. C'è un salto, diciamo così, di una escalation, non parliamo di salto di qualità, perché sono stati colpiti, come dice Kellogg, anche le sedi delle missioni dell'Unione Europea e quella della Gran Bretagna, ovviamente hanno convocato gli ambasciatori russi sia a Londra che a Bruxelles. Ti chiedo se è un messaggio a questi paesi che intendono mandare forze militari in Ucraina in caso di un cessate il fuoco? Oppure erano mal pilotati?
Allora, potrebbe essere, secondo Mosca, come al solito in questi casi, tutti gli obiettivi sono stati colpiti e non c'era alcuna intenzione di colpire edifici civili. Si è parlato di industrie che producono componenti per missili, in industrie del comparto aerospaziale, quindi droni, e altre industrie belliche. Ma il fatto è che ovviamente un attacco di questa portata, si parla del secondo attacco più violento dall'inizio dell'invasione, quindi negli ultimi 3 anni e mezzo, un attacco di questa portata in una fase del genere dimostra un fatto che, e non come dicono gli europei, che Putin sta bombardando il negoziato, ma che questo stesso modus operandi è il negoziato, cioè ovvero che il modo in cui la Russia porta avanti in questa fase le trattative con l'Ucraina direttamente e a distanza con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea è attraverso la guerra. E su questo non bisogna farsi illusioni, resta il fatto che le richieste di Putin ad ora sono comunque richieste massimaliste, e quindi Putin chiede i territori che ha conquistato e forse anche qualcosa in più, questo non lo sappiamo ufficialmente, ma potrebbe aver chiesto la concessione di tutto il Donetsk, anche dell'area che le sue truppe non hanno occupato. Putin chiede la neutralità perpetua dell'Ucraina, il divieto di ingresso della NATO, insomma la Russia vuole che l'Ucraina esca da questa guerra sconfitta a tutti gli effetti. Ovviamente questo sul tavolo negoziale queste richieste sono irricevibili per Kiev, ma ed è proprio su questo che io mi soffermerei, probabilmente con l'incognita di Trump, sulla quale magari dopo torniamo, la Russia ha deciso che è il momento di far capire all'Ucraina che la guerra finirà soltanto in questo modo, ovvero con una sconfitta di Kiev.
I bombardamenti aerei a colpi di droni di missili sono diciamo, usati dalla Russia tra virgolette per fare pressioni sul governo oppure mirano anche a colpire siti strategici?
Entrambe le cose, e aggiungo anche che sono usati per fare pressione sulla popolazione civile, ovvero per fiaccare ancora di più il morale di un popolo che è devastato da 3 anni e mezzo di guerra e spingerlo a chiedere al proprio governo la fine delle ostilità, quindi spingerlo essenzialmente a fare delle concessioni a Mosca, che è quello che dicevamo prima.
Un'altra domanda è sempre su questi bombardamenti, sempre da parte della Russia, loro vogliono accelerare, vogliono ovviamente, piegare l'Ucraina, quindi non basta soltanto la campagna terrestre.
Esatto, anche perché comunque è plausibile, anzi è quasi certo che questi bombardamenti così massicci, che comunque hanno un costo elevato, non si può ritenere che questi bombardamenti siano soltanto un modo per spaventare i civili, per far pressione al governo, per dimostrare alla comunità internazionale chi è il più forte sul campo. Questi bombardamenti hanno anche degli obiettivi specifici, obiettivi che molto spesso non sono palesati perché sono in aree protette, da segreto militare, perché magari sono lontane dai riflettori della stampa internazionale, ma che vanno a colpire quello che è definito il complesso industriale militare dell'Ucraina, per minare alla base quelle che sono le capacità di resistenza militare di Kiev, che d'altronde è la stessa cosa che l'Ucraina fa con una forza militare minore quando colpisce le raffinerie russe, cerca appunto di inficiare all'interno del territorio russo stesso la capacità di rifornire i mezzi al fronte, la cosiddetta catena di approvvigionamento, ed è una cosa abbastanza, cioè è una cosa comune a tutte le guerre, ecco.
Torniamo a Trump, da dove abbiamo iniziato. Zelensky, mi sembra ieri, ha parlato di una delegazione di altissimo livello a Washington. Che cosa ci possiamo aspettare adesso delle iniziative di Trump, nonostante quello che dica
Kellogg.
Kellogg, che dice che questo attacco sta, come si può dire, minaccia la pace che vuole il presidente, sembra più una scusa.
Beh, diciamo, una prima valutazione è che se Trump non interverrà, sarà già una dichiarazione molto forte, ovvero durante l'ultimo bombardamento massiccio di Kiev a inizio luglio, i reporter alla Casa Bianca avevano chiesto a Trump cosa pensasse di quello che era successo, e le dichiarazioni di Trump, ce le ricordiamo, sono state molto forti: una violenza inaudita, Putin mi ha fatto molto arrabbiare, non si deve fare così, sto pensando a sanzioni secondarie, eccetera, eccetera. Finora non c'è stata una reazione di Trump così veemente, e non è detto che ci sarà nelle prossime ore. Potrebbe anche aver affidato a Kellogg la reazione di Washington. E se dovesse essere così, avremmo effettivamente, nei fatti, la conferma che l'equilibrio sul tavolo negoziale si è spostato decisamente a favore di Mosca. Questo è un punto molto importante, perché se gli Stati Uniti d'ora in poi non condanneranno le azioni, smetteranno di condannare le azioni russe, quelle più eclatanti almeno, vorrà dire che a Putin è dato una sorta di lasciapassare sul campo, che potrebbe essere assolutamente una delle opzioni, anche perché, aggiungo, è notizia di questi giorni il fatto che tra Russia e Stati Uniti sono in corso delle trattative per quello che riguarda il settore energetico e commerciale, soprattutto per le estrazioni di idrocarburi nell'Artico.
Ultima domanda, sabato riguarda l'Unione Europea più UK, quindi Gran Bretagna, dopo che sono stati colpiti le loro sedi a Kiev, si fermeranno, si limiteranno a una protesta formale oppure ci dobbiamo aspettare a qualcosa, diciamo, di più forte?
Il problema delle reazioni europee è dato dal fatto che in un contesto bellico, se non sei parte in causa, le opzioni sono molto ristrette, o intervieni o non intervieni. E ovviamente l'intervento militare in questo momento è totalmente fuori dal ventaglio delle opzioni, e quello diplomatico, come abbiamo visto fin dal 24 febbraio del 2022, almeno per ciò che riguarda Bruxelles, è sempre stato poco influente e schiacciato totalmente sulla condanna della Russia. Non c'è mai stato il tentativo di trovare una mediazione. Ciò non vorrebbe dire ammettere che in qualche modo la Russia ha ragione, ma vorrebbe semplicemente dire che la diplomazia deve fare il suo lavoro, cosa che finora non ha fatta e non ha fatto. E ovviamente, dopo tutto questo tempo, la diplomazia europea si trova un po', anzi, si trova decisamente squalificata agli occhi di Mosca. E per questo il punto fondamentale, ci tengo a sottolinearlo di nuovo, è che finché non si muove qualcosa di deciso a Washington, è poco probabile che la reazione europea sarà forte, decisa.
Grazie Sabato, grazie per questi chiarimenti, grazie alla tua analisi.
Grazie, Shaoghi, grazie a tutti.
Grazie. Sabato Angeri del giornale Il Manifesto. I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me like a baby. You're traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. Radio Popolare, questa è Pop Sera. Adesso andiamo nella striscia di Gaza. Il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU ha avvertito oggi che Gaza è al punto di rottura e ha lanciato un appello per riattivare urgentemente la sua rete di 200 punti di distribuzione alimentari per prevenire la diffusione di sacche di carestia. Gaza è al punto di rottura, la disperazione sta aumentando e l'ho vista in prima persona, ha dichiarato la direttrice esecutiva del PAM, Cindy McCain, dopo aver incontrato i bambini palestinesi affamati, ha definito irriconoscibili rispetto alle fotografie scattate quando erano sani. Ieri al Consiglio di sicurezza dell'ONU, la direttrice generale di Save the Children, Inger Ashing, ha detto che la carestia di Gaza è realtà, una carestia provocata, una carestia prevedibile, una carestia causata dall'uomo. Mentre parliamo, i bambini di Gaza vengono sistematicamente lasciati morire di fame. Si tratta di una politica deliberata, si tratta di fame come metodo di guerra nella sua forma più cruda. I bambini hanno raggiunto il loro limite. Qual è il vostro? Questa è la domanda che lei ha rivolto al Consiglio di sicurezza. Luisa Nanipieri ha intervistato Silvia Gison, che è coordinatrice degli affari umanitari di Save the Children. Un attimo solo, eccoci.
Ci preoccupa ormai da mesi, ma negli ultimi giorni è stata dichiarata la carestia. È stata dichiarata la carestia, cosa vuol dire? Vuol dire che un organismo noto come l'IPC, quindi IPC, un organismo delle Nazioni Unite, ha riscontrato un altissimo numero di bambini morti a causa della malnutrizione. Noi stessi all'interno delle nostre cliniche stiamo assistendo a un aumento esponenziale del numero di bambini che non piangono nemmeno più per i morsi della fame a causa dell'alto deperimento e della difficoltà per loro di mantenere le funzioni cognitive. Siamo di fronte a una catastrofe che sta superando tutto quello che era preventivabile all'inizio di questa escalation. Ad oggi sappiamo che la vita di almeno 132.000 bambini sotto i 5 anni a Gaza è a rischio di malnutrizione acuta, con quindi conseguenze durature rispetto alla loro crescita sia fisica che psicologica.
Dicevi che anche nelle vostre cliniche avete osservato queste cose. Mi puoi ricordare un attimo che lavoro state facendo voi a Gaza, dove siete e se hai qualche informazione che arriva dalle cliniche?
Sì, noi siamo in numerosi punti diversi all'interno della striscia di Gaza, preferiamo non dare le posizioni esatte per portare supporto alla popolazione civile. Nelle prime 2 settimane di agosto, oltre la metà delle donne incinte e delle neomamme visitate da Save the Children era nutrita. Questa percentuale è 7 volte superiore a quella registrata prima dell'inizio dell'assedio di marzo. Questo vuol dire che queste mamme daranno la vita a bambini che già nasceranno malnutriti e che avranno una difficoltà alle proprie potenzialità. Noi continuiamo a cercare di portare sollievo alla salute mentale, alla protezione dei bambini, le mamme, delle famiglie in generale all'interno della striscia, sia cercando di portare appunto aiuti concreti come bonus per cercare di comprare del cibo, dare alle famiglie l'opportunità di accedere a del cibo, ma anche supporto educativo, creare spazi nei quali i bambini possono giocare, nei quali possono cercare di trovare uno spazio sicuro nel quale provare a ristabilire un aspetto della salute mentale. Le ultime notizie che ci arrivano dal campo sono di bambini che all'interno di questi spazi non disegnano più i loro sogni, il loro futuro come facevano prima dell'escalation della guerra, ma disegnano il paradiso, perché la loro unica speranza è quella di raggiungere i loro familiari che sono morti sotto le bombe o che sono morti a causa della malnutrizione, perché in paradiso il cibo c'è e in paradiso ci sono i loro cari. Questa cosa è inaccettabile come esseri umani prima di tutto, ed è inaccettabile che organizzazioni come le nostre non possano fare il loro lavoro al massimo delle potenzialità che potrebbero avere a causa di scelte politiche che bloccano gli aiuti fuori dalla striscia.
Prima citavi l'IPC e la dichiarazione ufficiale di carestia. Israele ha di nuovo negato ieri, ha chiesto all'ONU di ritirare il rapporto. Questo, dal vostro punto di vista, come può essere accolto?
È assolutamente un'ingerenza ingiustificabile, questa è una carestia, non siamo soltanto noi a dirlo, lo dicono appunto le fonti delle Nazioni Unite, lo dicono gli osservatori indipendenti. Siamo di fronte a un deliberato attacco alla comunità umanitaria e ai civili, questa cosa è inaccettabile che si mettano in dubbio gli organismi multilaterali e che si cerchi di minare alla base quello che è il diritto internazionale umanitario, un sistema dell'aiuto che dovrebbe funzionare.
Anche la vostra ONG ha firmato un appello, firmato da più di 100 ONG durante il mese di agosto, per chiedere la riapertura di tutti i valichi, l'ingresso delle organizzazioni internazionali. Al momento non ci sono risposte.
Assolutamente, non è la prima volta che facciamo appelli di questo tipo, continueremo a farli. Abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che esistono dei modi sicuri per portare aiuti all'interno della striscia di Gaza, ma per farlo è necessario aprire valichi di frontiera. È necessario che la comunità umanitaria possa accedere ai bambini e alle famiglie in difficoltà all'interno della striscia di Gaza e che possa portare gli aiuti. Questo non sta succedendo, non sta succedendo continuativamente dall'inizio del conflitto, con momenti in cui c'è stata una parziale riapertura di alcuni valichi che hanno portato alcuni aiuti all'interno della striscia e al tempo stesso però seguiti da delle chiusure repentine senza motivazioni concrete rispetto al perché non possano entrare questi aiuti e che continuano a essere rimandati indietro ai valichi di frontiera.
In questo momento c'è un'operazione in corso su Gaza City, il tentativo dell'esercito israeliano di spingere verso sud la popolazione. Volevo sapere voi, Save the Children, come vi state preparando al possibile arrivo di questi nuovi palestinesi nel sud e se invece avete delle voci da lì che vi dicono se la gente si sta muovendo e intende muoversi o meno.
Attualmente la striscia di Gaza, l'86,5%, diciamo quasi l'87% della striscia di Gaza è sotto richiesta di evacuazione militare, viene considerata un campo di battaglia. Questo vuol dire che la popolazione che prima dell'ottobre 2023 era di 2,1 milioni di persone e non ha un posto in cui andare, non c'è un posto sicuro. Non c'è un luogo nel quale potersi ritirare. Anche i nostri colleghi sono stati sfollati molte volte, e non solo nelle zone nel nord di Gaza, come appunto Gaza City, ma in generale all'interno di tutta la striscia, quindi sia a Rafah che a Khan Yunis. Là. Un posto sicuro non c'è, quindi anche se adesso le attenzioni sono concentrate a Gaza City, non c'è una possibilità che si trovi un luogo diverso in cui muoversi. Quindi alcuni si stanno spostando, altri no. Anche il nostro stesso staff si sta spostando per cercare di raggiungere il maggior numero di bambini possibile. La situazione a Gaza ci preoccupa ormai da mesi, ma negli ultimi giorni è stata dichiarata la carestia. È stata dichiarata la carestia, cosa vuol dire? Vuol dire che un organismo noto come
Ecco,
l'IPAC.
era la Silvia Gison, che è la coordinatrice delle politiche umanitarie di Save the Children, a proposito della carestia nella striscia di Gaza. Adesso sono le 18:55, andiamo in musica e poi dopo parliamo della vicenda Stellantis.
Ça, c'est le feu, je tire une doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza?
Nella seconda parte di Pop Sera facciamo sentire
a Gaza.
i promotori dello sciopero della fame dei medici del settore sanitario in Italia per Gaza.
Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Tous ces morts ont voulu déposer quelques fleurs à Gaza, à Gaza, à Gaza. Flamme de main, merci, prière.
l'espoir pour nous. Génération future, amine. Un peu d'eau, de lumière dans ce noir. Parfois on oublie qu'on est fait de la même chair. La vie n'a pas de prix, mais la mort te coûte cher.
Radio Popolare, sono le 19 in questo momento, abbiamo al telefono Maurizio Reggia, responsabile auto della FIOM. Buonasera e grazie.
Buonasera a voi.
Buonasera. Continua il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte di Stellantis. Oggi abbiamo saputo che a Torino ci saranno questi contratti di solidarietà dal 1 settembre fino al 31 di gennaio 2026, riguarderanno in tutto 2.297 lavoratori, 2.043 operai, 254 tra impiegati e quadri. Possiamo dire tocca oggi a Torino, perché negli ultimi giorni abbiamo raccontato altre situazioni simili.
Sì, diciamo che Torino è interessata ormai veramente da troppi anni dagli ammortizzatori sociali, che hanno assunto ormai un carattere strutturale, infatti. E quindi chiaramente sia Torino questa mattina, quindi ciò che riguarda, diciamo, l'area di Mirafiori e anche gli incontri, quindi anche l'incontro di ieri inerente al sito di Pomigliano, sono due siti importanti dove si riconferma, quindi, per certi versi, una strutturalità a ricorso all'ammortizzatore sociale che, come dire, ormai sta mettendo in una condizione disperata le lavoratrici e i lavoratori, perché è evidente che la decurtazione che si determina nel momento in cui si fa la cassa integrazione è una decurtazione che alle famiglie, insomma, pesa ha un peso insostenibile.
Ecco,
quindi.
Prego, prego.
No, da questo punto di vista, come FIOM CGIL abbiamo messo in campo anche una raccolta di firme, come dire, tra i lavoratori, proprio per sottoporre all'azienda il tema di integrare il salario, visto che, come dire, da un certo punto di vista è una scelta quella di investire in altri paesi e determinare una condizione come quella che stiamo vivendo nel nostro paese.
Ecco.
E quindi si devono assumere la responsabilità nei confronti delle famiglie, dei lavoratori e dei lavoratori.
Torniamo a questi contratti di solidarietà, ci può dare qualche dettaglio?
Sì, allora, diciamo che il contratto di solidarietà è uno strumento, come dire, di carattere straordinario, okay? Avrebbe quindi un carattere straordinario, cioè una volta che si esaurisce l'ammortizzatore di carattere ordinario, quindi c'è un ammortizzatore straordinario che è appunto il contratto di solidarietà, che può, quindi, che nel caso di Mirafiori, se noi guardiamo nello specifico, ad esempio le carrozzerie, 1907 lavoratori, di cui 250 da ex mascherine. Dico perché 250 da ex mascherine? Perché hanno una durata differente. Quei lavoratori a Mirafiori e delle carrozzerie, di cui 250 ex mascherine, hanno un contratto di solidarietà che ormai è addirittura in deroga e scade a febbraio 2026, e i restanti delle carrozzerie hanno un contratto di solidarietà che, come sapete, dura fino al 31 gennaio 2026, può interessare la totalità dei lavoratori, e alla base comunque di quel contratto di solidarietà c'è comunque una dichiarazione di esuberi, come dire, molto importante. Il contratto di solidarietà si sta utilizzando quindi a Mirafiori nelle carrozzerie, si sta utilizzando in vari diciamo reparti di Mirafiori, come ad esempio alle presse, dove ci sono 294 lavoratori appunto che possono potenzialmente tutti i 294 essere sospesi in contratto di solidarietà fino al 31 gennaio 2026. Per quanto riguarda la scadenza è uguale anche per la costruzione stampi, 85 lavoratori, ex PCMA di San Benigno 300 lavoratori, cioè quindi come dicevate voi il numero dei lavoratori chiaramente interessati solamente a Mirafiori è un numero chiaramente oltre le 2000 unità. Sono pochi, diciamo appunto, quei reparti dove si sta lavorando e tra l'altro gli incontri di questi giorni ci hanno permesso anche, come dire, di queste ore, anche di cercare di fotografare quello che è un andamento di riduzione continua del personale. Perché fino a poco tempo fa i lavoratori delle carrozzerie, faccio un esempio, erano 2012, dai testi e quindi dagli accordi CDS ci accorgiamo che siamo 1907. Così come in tutti i reparti, dalle presse, costruzione stampi, eccetera, eccetera, noi continuiamo a registrare chiaramente anche quelle uscite volontarie che sostanzialmente minano anche quello che può essere un futuro di rilancio a Mirafiori, ma come del resto anche nelle altre realtà del gruppo. Se consideriamo che da gennaio, solamente da gennaio del 2025, messe in fila le uscite incentivate valgono 2.352 lavoratori, e sommate ai 3.700 usciti nel 2024, stiamo parlando di oltre 6.000 lavoratori che sono usciti appunto dalle realtà tra Tessa, Cassino, Mirafiori, Melfi, Termoli, Pomigliano, proprio la Ferro. Questo dà un quadro di una situazione che ai nostri occhi è evidente e gravissima.
Come è motivato questa volta la Stellantis ricorso agli ammortizzatori sociali?
Loro diciamo che la motivazione è data dal mercato, loro sostengono che ci sia un calo, no, dal punto di vista del mercato, ma è evidente che c'è una responsabilità rispetto alle scelte che si mettono in campo, perché da un certo punto di vista il mercato in Italia, se uno va a vedere le nuove immatricolazioni del 2024 piuttosto che il mercato dell'usato, piuttosto che le auto che vengono prese, come dire, con i leasing, ti rendi conto che rispetto a quello che produciamo, come dire, cioè il mercato c'è. Il problema di Stellantis è che non è in grado e non ha fatto i giusti investimenti, non ha messo in campo le giuste scelte per mettere in campo, come dire, per mettere sul mercato dei prodotti, delle auto che fossero da una parte appetibili, belle, come dire, e che fossero acquistabili appunto dalle persone normali che per vivere devono lavorare, evidentemente. La scelta di puntare sul lusso nel nostro paese è stata una scelta, come dire, fallimentare. Fallimentare non per niente, anche per dire, per Mirafiori, ma non solo, la necessità è quella di fare dei modelli, di aggiungere nuovi modelli, ma aggiungere anche dei nuovi modelli che permettano di fare dei volumi. Se si pensa di ancora di perpetrare degli errori, è insomma una scelta molto grave che assolutamente va in una direzione opposta rispetto a quello che servirebbe.
Ecco, ovviamente sono questi contratti di solidarietà che vanno anche a impattare sull'indotto.
Beh, è evidente che quando Stellantis, come dire, si ferma, c'è tutta una catena, tra virgolette, dell'indotto di primo, secondo, terzo livello, che effettivamente ha delle ripercussioni. Se noi consideriamo che oggi, spannometricamente, perché fare la fotografia degli occupati in Stellantis è molto complicato, non solo per la costante emorragia di uscite, quindi la perdita dei posti di lavoro, c'è anche una dinamica, come dire, societaria di spostamenti, non è semplice, come dire, andare a verificare quei lavoratori che oggi, faccio un esempio, lavorano in IDCT a Mirafiori, che sono trasfertisti da siti da tutta Italia. Cioè si fa veramente fatica a fotografare il quadro, ma se chiaramente Stellantis cuba 32-33 mila lavoratori sempre in discesa, dobbiamo considerare che dal punto di vista dell'indotto sono circa 280 mila lavoratori che stanno nel mondo dell'indotto, non chiaramente tutti su Stellantis, però quelli che pagano il prezzo più alto evidentemente sono quelli che hanno una monocommittenza con Stellantis, che di pari passo è chiaro che quando Stellantis si ferma, si fermano pure loro. Noi oggi col dato giunto proprio fresco di stamattina, come dire, da Pomigliano e ieri quello di Mirafiori, noi mettiamo in fila un dato dove abbiamo circa 32.800 lavoratori e abbiamo 20.233 lavoratori sospesi in ammortizzatori, che sono il 61,7%, dato fresco, ieri abbiamo dato forse il 62, ma perché non avevamo l'aggiornamento con questi ultimi dati che ci riconsegnavano da una parte il dato occupazionale e il dato dei lavoratori sottoposti agli ammortizzatori sociali. Quindi è veramente una situazione che si ripercuote su tutta una filiera che, ripeto, in Italia vale per circa 280.000 lavoratori.
Maurizio Reggia, responsabile auto della FIOM, grazie e in bocca al lupo, grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro.
Buon lavoro, grazie anche lei.
Buon lavoro, salve.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
È l'inno del movimento Black Lives Matter di Sam Cooke, ci porta a parlare di Stati Uniti. Ormai Donald Trump, da sceriffo di Washington, adesso diventa capo stazione, visto che ha deciso di prendere il controllo del terminal ferroviario. Come siamo arrivati a questo? L'abbiamo chiesto a Marina Catucci, che è appena tornata da Washington.
Allora, Trump sta cercando in tutti i modi di, diciamo, prendersi Washington, prendersi la capitale, no? Come a risico prendi la capitale e preso metà del paese. È difficile prendersi Washington, ma è più facile che prendersi un'altra città, perché Washington DC, District of Columbia, è in parte mano al governo federale, perché appunto c'è la Casa Bianca, c'è tutto il resto. Quindi lui ha più potere a Washington di quanto non ne possa avere in altre città e in altri stati. Ha cercato di prendere il controllo delle forze di polizia, commissionando la capa della polizia di Washington, e non ci è riuscito, perché immediatamente i giudici hanno allontanato, voleva sostituire la capa della polizia con il capo della DIA, sarà stato in carica tipo 20 minuti prima che i giudici lo rimuovessero dall'incarico, e quindi la polizia non è riuscita a prenderla. Parlando di un'emergenza di violenza e crimine che esiste solo nelle sue parole, ma sicuramente non nei dati, ha dispiegato la Guardia Nazionale, dopodiché ha armato la Guardia Nazionale, e adesso quello che sta facendo è prendersi la stazione, Union Station. Il prendersi, allora, Union Station non è nelle mani del governo federale, è nelle mani di altre entità, fra cui l'Amtrak del 1971, questa è l'entità che cura tutto il trasporto su rotaia negli Stati Uniti. Prendere la stazione di Washington, che è un hub di comunicazione per tutta la East Coast, è importante, perché in questo modo controlli cosa passa da quella stazione, chi entra e soprattutto chi esce, e potrebbe spostare una buona parte di truppe o di altri elementi di forze dell'ordine cosiddette da una parte all'altra degli Stati Uniti con una grande facilità. Questo viene anche poco dopo che ha chiesto al Pentagono di istituire una forza speciale all'interno della Guardia Nazionale di pronto intervento, in modo che possa intervenire in tutto il territorio degli Stati Uniti immediatamente, sono là pronti per intervenire. Prendendosi Washington possono intervenire salendo su un treno, riempiendolo e spedendolo immediatamente ovunque. Quindi più o meno il piano è questo.
Questa militarizzazione di Washington, secondo te, è anche per un po' intimidire gli altri poteri, quelli che comunque hanno sempre bilanciato i poteri del presidente? È un atto di forza in questo senso?
Un atto di forza è un atto di forza, ma non tanto contro gli altri poteri, che in questo momento sono completamente schiacciati, perché lui ha il controllo del Congresso, visto che i repubblicani hanno la maggioranza, anche se risicata, ma ovunque. E ormai dire repubblicani vuol dire MAGA, perché il Partito Repubblicano è completamente scomparso e ci sono solo i fedelissimi di Trump. E poi la Corte Suprema è riempita di giudici che ha nominato lui, le corti minori un po' più difficili, perché anche fra l'altro dei giudici da lui nominati stanno facendo delle sentenze che non gli vanno dietro, però Corte Suprema e Congresso sono anche loro in mano MAGA. Lo spauracchio della criminalità nelle grandi città è uno spauracchio che funziona. Io sono appena tornata da Washington, la stazione di Washington, di Union Station, è un gioiellino, è un salottino con tutti i tavolini, ristoranti, bar, bancarelle di gente che vende maglioni fatti a mano o candele, tantissimi negozi, super controllata, non ci sono segni di degrado, però la narrazione supera la visione di ciò, perché io sono appena tornata da Union Station, ma se tu abiti nel mezzo dell'Idaho, la tua percezione della realtà è tramite la narrazione. E già gli Stati Uniti, genericamente, ma non adesso, da sempre, nelle parti rurali, delle parti più lontane dalle cose, più lontane dalle grandi città, hanno sempre percepito le grandi città come un covo di violenza. Quindi non è sorprendente che questa narrazione attecchisca, però anche dati alla mano, in tutti gli Stati Uniti si pensa che la reazione di Trump, anche all'interno di chi ha votato repubblicano, sia eccessiva. Non sia questo il modo di gestire anche questa violenza narrata.
Ultima domanda, Marina, tu sei appena tornata da Washington, ti chiedo che sensazioni hai avuto lasciando la città anche con, diciamo, qualche ora di distanza.
Allora, non tornavo a Washington da un po' di tempo ed è stato come tornare in un posto dove non ero mai stata, nonostante che Washington ormai la conosca abbastanza bene. Io non avevo visto una cosa simile nemmeno a New York dopo l'11 settembre, ed ero a New York dopo l'11 settembre. La città è vuota, c'è pochissima gente in giro. Poi appunto c'era la Guardia Nazionale dappertutto e vedevi questi soldati a girarsi un po' spersi perché la maggior parte di loro viene da fuori, non è mai stata una grande città prima, non capiscono che compito hanno, li vedi andare su e giù dalle scale mobili, sedersi a chiacchierare fra di loro in gruppetti da tre, da quattro. So che negli ultimi giorni i gruppi sono diventati più grossi. Io ho parlato con diverse militari della Guardia Nazionale ed erano sempre gentili che quando chiedevo ma cosa state facendo qua, mi rispondevano difendiamo i cittadini. Cioè, oddio, devo dire, non mi hanno fatto paura. Chi mi ha fatto paura è stato l'ICE, lo spauracchio dell'ICE, lo spauracchio della DIA, dell'FBI, di queste ronde che vanno in giro tutte le ore, ma specialmente di notte, che invadono i quartieri e che vengono paragonati, più di una volta sono stati paragonati alla Gestapo, nel modo in cui aggrediscono le persone, vieni fermato dalla polizia, ti vengono controllati i documenti, sei in macchina, arriva l'ICE e spacca i finestrini con le persone che sono ancora dentro, li trascina fuori strada. Attonandoli, queste persone spariscono, non si sa, e dopo ricompariranno dopo giorni, ma non sarà facile tracciarle. E questi agenti sono tutti agenti mascherati. Ho saputo di interrogatori fatti a persone che erano sedute nel portico di casa loro a fumare una sigaretta, approcciati dall'ICE, la DIA, l'FBI e ancora altri non identificabili, che chiedono cosa state facendo. Risposta: stiamo fumando una sigaretta. Altra risposta, al presidente non piace che la gente bighelloni fumando le sigarette. Ora io dico, questo sta accadendo a Washington DC, si parla sempre di più di allargarlo ad altre città, la prima probabilmente sarà Chicago, ma si capisce che il pesce grosso per Trump è anche una questione personale sia New York. Io non voglio immaginare, cioè la risposta di New York, vai nel Bronx a dire a qualcuno, al presidente non piace che tu fumi una sigaretta, voglio vedere la risposta, cioè se arriva una cosa così a New York, scatta veramente una polveriera. Non amo fare il vedo e prevedo, ma questo mi sento di prevederlo.
Marina Cattucci da New York. Chiudiamo questa prima parte da New York a Milano. La giunta del comune di Milano ha approvato la messa a bando per gli immobili di via San Dionigi alla periferia sud-est della città, che potrebbe diventare la nuova sede del Leoncavallo. Il documento arriva una settimana dallo sgombero del Leoncavallo, dalla sede di via Watteau. E Roberto Maggioni ha intervistato Marina Boer, che è la presidente dell'associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo. Sentiamola.
Allora, intanto, vedere esattamente in che termini viene messo questo bando poi e eventualmente poi discutere fra di noi, sicuramente valutarla e discuterne la fattibilità e vedere, insomma, discutere anche come vediamo la situazione, anche alla luce poi di come andranno le cose in questi giorni. Cioè, per ora noi siamo concentrati sulla riuscita, sull'esito prima dell'assemblea aperta che ci sarà il 2 in Camera del Lavoro e poi della manifestazione nazionale, che ovviamente per noi è molto importante che vada bene, insomma, che dia un segnale, perché per noi questo è fondamentale. E dovremmo valutare alla luce anche di queste cose che risposta dare, insomma, detto così, non avendo visto niente di reale e
Ecco,
non
perché
avendone
quali
ancora parlato.
sono i problemi che possono sorgere nell'eventualmente partecipare a questo bando?
Economicamente per noi è molto molto pesante, e quindi bisogna un po' vedere un po' anche come vanno le cose. Quindi, cioè, banalmente anche la raccolta fondi, come sta andando? Questo molto, molto
Quanti soldi
pedestremente.
servirebbero, diciamo, secondo le prime stime che avevate
La
fatto?
prima stima è fra i 300 e i 400 mila euro solo per il tetto, più tutto il
Per
resto,
togliere l'amianto, per
l'amianto.
bonificare.
Sì.
Perché poi
Dopodiché
leggevo
c'è
altre
tutto.
cifre che arrivavano anche fino a 3 milioni per la
Eh
sistemazione e la messa a
certo,
norma dello
perché allora
spazio.
quel posto lì non ha, per per esempio rete fognaria, quindi si tratta di fare tutta la rete fognaria dal capannone fino alla strada dove passa la fogna. Anche questo è un lavoro non da ridere, più tutto il resto, impianto elettrico, cioè però insomma anche solo la bonifica e la realizzazione della rete fognaria insomma è abbastanza un problema.
È possibile che il comune non ha trovato un altro spazio?
Per ora non ce l'ha proposto, cioè ce ne aveva proposto all'inizio un altro che era forse peggio di questo, quindi quello che noi da subito abbiamo osteggiato e abbiamo messo in campo e loro si erano detti disponibili ad analizzare le possibilità era anche sui tempi di concessione, cioè intanto che non fosse un normale bando ma che fosse per esempio un diritto di superficie, perché un diritto di superficie ti dà una possibilità diversa anche nei confronti, non so, di banche, eventuali roba del genere.
Ovviamente queste linee guida, essendo un bando aperto a tutto, ecco, come dire, potrà partecipare di chiunque.
Chiunque, sì sì, è ovvio. Oddio.
Nessuno vorrà partecipare perché il posto è,
sì, infatti, è messo chi così. Lo vuole. Insomma, la situazione, cioè dovremmo vedere se è messa nelle stesse identiche, alle stesse identiche condizioni dell'altra volta, diventa un po' difficile, insomma, imbarcarsi, perché ovviamente non è che ti imbarchi in una cosa che poi non puoi sostenere. E dopodiché però bisogna valutare che percorsi prendere, alternativi.
Quindi insomma, quindi anche la valutazione, diciamo, poi finale la farete dopo la manifestazione del 6?
Sì, assolutamente sì. Per ora siamo concentrate su queste cose, che per noi sono fondamentali. Ecco, la riuscita della manifestazione e prima questa assemblea aperta del 2 in Camera del Lavoro. E poi soprattutto appunto la manifestazione nazionale che, con la quale insomma ci siamo ripromessi di dare un segno di, cioè non una commemorazione funebre, ecco, per intendersi, ma un'affermazione di una proposta alla città, insomma di chiedere alla città ancora una volta di ribaltare al di fuori di noi le idee che noi elaboriamo all'interno per averne un riscontro. Quindi questo riscontro deve arrivare il 6, se no diventa un problema, ecco, per noi. Quindi
e dopo valuterete anche se partecipare
dopo
al
valuteremo
bando
tutto,
oppure no.
Sì, dobbiamo vedere un poco, dobbiamo vedere poi come va la raccolta fondi, cioè c'è tutto un insieme di situazioni che andrà valutata in modo complessivo. Okay. Per ora sembra che ci sia abbastanza riscontro, però sai, poi il riscontro parole è un conto, il riscontro nella pratica a volte è diverso, quindi assolutamente dobbiamo impegnarci in questo senso. Usciamo sempre con delle decisioni collettive di elaborazione delle cose.
Era Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme Antifasciste del Leoncavallo, intervistata da Roberto Maggioni. La Ninia ci porta al giornale di Popolare Network.
Sto cara venduta, che non va a dormire, se crede per nuota,
Sono le 19:47 minuti, eccoci per la seconda parte di Pop Sera fino alle 20:30.
Solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarles. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos en las calles de Madrid borrachos, fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarle. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas como tu caricia. Sé como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas. Como tu caricia, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. En ese jardín de rosas, bugambilias sin tú. Fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos. En ese jardín de rosas, bugambilias donde compartimos. En ese jardín de rosas, bugambilias donde nos
avete sentito il servizio di Anna Bredice nel giornale di Popolare Network, scatti intimi rubati, pubblicati all'insaputa del partner, ma non solo, foto al mare di personaggi pubblici, ma anche di persone qualunque che finiscono nelle pagine social o in un forum o un canale su una chat. Tutto all'insegna del sessismo e del maschilismo. Massimo Alberti ha intervistato il filosofo femminista e scrittore Lorenzo Gasparini. Sentiamolo.
Parliamo di un sito che coinvolgeva centinaia di migliaia di persone, sì, e in cui venivano sessualizzate anche immagini totalmente, come dire, innocue da questo punto, sì, di vista. Sì. C'è un salto di qualità nella normalizzazione di questo tipo di sessismo, potremmo dire?
L'esistenza di questi siti, e lo sappiamo per esempio dai loro stessi comunicati, quando decidono di chiudere, quando decidono di eliminarsi, esiste da molti anni, non è un fenomeno recente. Il salto di qualità è all'interno di loro stessi nel vedere, nel riuscire a vedere quando è possibile, prima che scompaiano, quanto sono ramificati in persone che semplicemente nello scambio di immagini godono di questo potere che hanno su un'altra persona, perché si tratta di questo, il sesso c'entra pochissimo, e quelle persone che invece, come dire, radicalizzano questo loro atteggiamento di potere, esacerbando i contenuti verbali, costruendo degli immaginari di violenza, di, appunto, di sessualizzazione spinta. Ovviamente lì c'è un, come dire, salto di qualità, addirittura minacciando violenze, chiedendo numeri di telefono, indirizzi. Quello è il salto di qualità, ma è tutto interno ad uno sviluppo di un potere sull'altra persona che passa di livello in livello, purtroppo, come sappiamo poi anche dalla cronaca.
Qui non parliamo, se non in alcuni casi, di reati o foto rubate, ma dell'utilizzo, esatto, spesso di materiale pubblico, il che da questo punto di vista spaventa ancora di più la normalizzazione da, certo, parte di chi diffonde queste foto, le mette sulla pubblica piazza per stimolare una serie di commenti.
Esatto. Il fatto che l'immagine sia stata diffusa magari dalla stessa persona proprietaria, ovviamente non, e questo lo dice chiaramente anche la legge, non permette a chiunque di farne ciò che vuole. E però questo è il senso comune. Molte persone, moltissime, no, diciamoci, la maggioranza delle persone che sta su questi siti, poi si domanda, ma questa foto era pubblica, ma perché se io la metto qua e la commento è reato o è violenza o è... C'è questo senso comune per cui anche se io diffondo la mia immagine, vuol dire che sto dando il permesso a chiunque di farne ciò che vuole. Non è così, non è mai stato così e non sarà mai così per nessun, come dire, atto pubblico. Pensa per esempio alle parole, non è che siccome io scrivo o rilascio un'intervista e questa esce sul giornale, le persone, una persona può prendere una frase, estrapolarla da lì, come spesso succede, e dargli il senso che vuole. No, non può farlo, o meglio lo può fare, ma non vuol dire che sia giusto, che abbia ragione, che quelle siano effettivamente i significati che voglio dare alle mie parole. Dovrebbe esserci non solo leggi e regolamenti, ma un senso comune migliore di affidamento alla cosa pubblica, e quello evidentemente manca, il rispetto per ciò che viene affidato al pubblico, alla pubblica lettura, alla pubblica diffusione, quello sicuramente manca, soprattutto quando si tratta del corpo di una donna.
C'è sicuramente una maggiore sensibilità nel denunciare da parte delle donne, non sembra esserci lo stesso salto di sensibilità da parte degli uomini.
E questa è purtroppo la prova che c'è in ballo il potere, perché molti uomini si sentono defraudati di qualcosa, o quando una donna denuncia, quando c'è un movimento di opinione che dice questa roba non si fa, questa roba è violenza, questa roba è scorretta, questa roba è discriminante, molti uomini si sentono privati di un diritto, si sentono derubati di qualcosa che prima potevano fare o che non capiscono perché adesso non si può fare. Questo è il nodo, come dire, civile che dobbiamo affrontare. Reclamare un diritto non significa togliere qualcosa a qualcun altro, significa, accidenti, reclamare un diritto, e significa purtroppo che nel nostro modo comune di costruire relazioni c'era qualcosa che non stava andando bene, c'era, anche se non era espressa, una gerarchia di potere, qualcuno può fare qualcosa, un genere può fare qualcosa a un altro genere che l'altro genere non può reclamare come proprio diritto, non puoi reclamare come abuso. No, questo non va. Questa sarebbe la cosa di cui continuare a parlare una volta chiuso il sito, una volta appunto fatta la denuncia, una volta, non deve finire lì, anche perché tanto il web è infinito, quindi chiuso quel sito se ne apriranno altri due, il problema non lo risolvi certo chiudendo i siti, ma portando alla luce qual è il vero problema, perché ancora a moltissimi uomini piace questa disparità di potere e non ci vogliono rinunciare?
Tra il filosofo femminista scrittore Lorenzo Gasparrini, che è stato intervistato da Massimo Alberti. Miles Davis, che è anche la sigla finale di Blue Lines il sabato dalle 21.30 alle 22.30. Avete sentito poco fa il filosofo femminista e scrittore Lorenzo Gasparrini su questi siti maschilisti, sessisti. Sono, in questo momento sono due casi, ha parlato anche la polizia, ha parlato il vicequestore Giancarlo Gennaro, dirigente della polizia postale, che è stato intervistato dall'agenzia ADN Cronos. ha detto che dopo i casi del gruppo Mia Moglie e della piattaforma FICA, la polizia postale si aspetta un bel po' di denunce magari da parte di chi, spinto dalla curiosità, potrebbe controllare di persona le foto pubblicate e scoprire di essere una vittima. Bisogna denunciare, segnalare, non basta, questo è il suo appello. Abbiamo al telefono Michela Marzano, filosofa, scrittrice, docente all'Università Paris Descartes. Buonasera, professoressa.
Buonasera a voi.
Buonasera. Io parto da una piccola considerazione, anche molto piena di amarezza, l'ho letta sui social tra le mie amiche. Chi l'avrebbe mai detto che quest'anno il rientro dalle vacanze per le donne avrebbe significato un ulteriore carico di lavoro di ricerca online?
Sì, chi l'avrebbe detto? Allora, io devo dire, non sto cercando, non sto guardando, non voglio sapere, ma non perché penso che sia molto giusto denunciare, però appunto, perché farsi carico ancora, la charge mentale, come si dice in Francia, perché farsi carico, un carico supplementare delle azioni pessime che rientrano all'interno della cultura dello stupro che va smantellata. Quindi quello che voglio dire è il vero, secondo me, lavoro, certo, punire, segnalare i colpevoli, però io avrei tendenza a dire quelli ce li siamo persi. Noi abbiamo tutta una generazione di uomini, uomini della mia generazione, la generazione X, che sono cresciuti a pane e sessismo, pane e cultura dello stupro, pane e patriarcato, i film che andavano tutti a vedere negli anni Ottanta, quando era normale trattare le donne come carne da macello. Quello che secondo me è importante, se noi vogliamo sradicare veramente questa cultura, è agire con i più giovani. Allora, io, siccome il tempo è limitato, l'energia pure, adesso c'è il ritorno, l'inizio delle elezioni, l'incontro con i giovani, è con loro che bisogna parlare, è a loro che bisogna spiegare che cos'è questa benedetta cultura dello stupro. Perché sa cos'è che a me la cosa che mi stanca di più? E vedere sistematicamente la reazione quando si parla di patriarcato, di cultura dello stupro, di dire siete esagerate. Allora, il mio tempo, che è abbastanza dedicato a queste questioni, lo voglio però interamente dedicare a cercare di spiegare il continuum delle violenze, quelle che poi portano ai femminicidi, cioè vedere le radici, vedere le cause, invece di cercare se c'è la mia foto, non c'è, allora, poi la mia ovviamente non c'è, dico ovviamente senza saperlo, e posso anche dire non mi interessa, non ho tempo da perdere, non ho tempo da dedicare a queste persone, ho tempo invece da impegnare per lavorare profondamente perché non accada più che tra 20 anni altre donne si ritrovino su siti di questo tipo. Poi capisco perfettamente, però è anche vero che è arrivato il momento di dire basta, e per dire basta sul serio dobbiamo fare proprio un lavoro di educazione, perché le denunce le stiamo facendo da anni. Allora è vero che ci si sono messi tanti anni prima di far chiudere questo sito, è vero che stanno iniziando adesso ad essere condannati all'ergastolo gli uomini che ammazzano le donne, è vero che è stato introdotto il reato di femminicidio, ma se restiamo solo sul lato della punizione noi le cose non le cambiamo. È un lavoro culturale faticosissimo.
Ecco, lei ha scritto questa settimana: pensavamo che dopo l'affaire Gisèle Pelicot qualcosa fosse finalmente cambiato, che il processo a porte aperte contro suo marito e contro molti altri uomini che a insaputa della donna avevano abusato di lei ci avesse aperto gli occhi. Invece no.
Ma diciamo che il fatto che poi tante persone abbiano denunciato nel momento in cui si sono rese conto di essere state strumentalizzate, e anche proprio grazie alla mediatizzazione dell'affaire Pelicot, proprio perché Gisèle Pelicot ha detto chiaro e tondo: la vergogna deve cambiare di lato. Non siamo noi donne a doverci vergognare se ci sono le nostre foto, se siamo stuprate a nostra insaputa, perché, mi permetto di ricordarlo, Giselle Pellico veniva drogata dal marito che contattava altri uomini che abusavano di lei senza che lei se ne rendesse conto. Però prendere delle foto, postarle, è una forma di stupro virtuale, quindi ci si vergogna, ci si chiede come mai io sia potuta finire lì, mentre in realtà gli unici a doversi vergognare sono gli autori di questi gesti, gli autori di queste foto, gli autori di questo, di questi commenti. Quindi in parte ha aperto gli occhi a tante giovani donne, a tante donne, tutte noi donne che abbiamo aperto gli occhi e che adesso sappiamo che la vergogna non è dalla parte nostra ma dalla loro parte, dobbiamo impegnarci proprio in questo lavoro di educazione di cui c'è bisogno, perché finché un uomo dell'età di mio marito ha una sessantina d'anni, poi per carità lui non c'entra niente, però finché un uomo di quella generazione mi viene a dire siete esagerate, io al limite dico va bene, nessuno vi ha mai spiegato nulla, avete riso di fronte ai film Panettone quando Jerry Calà toccava il sedere alle donne e alle ragazze, faceva parte di quello di cui si rideva. Adesso questo tipo di film non si devono più produrre, non si deve più ridere e bisogna cercare di spiegare perché. Perché da quelle cose ne nascono altre e la donna trattata come oggetto di risate, di consumo, di libidine, diventa poi oggetto di possesso, oggetto di violenza, oggetto anche di assassinio, di femminicidio.
Lei ha parlato di all'inizio di bisogna partire dai più piccoli. Dai più piccoli, la famiglia o la scuola o insieme?
Insieme, tutti insieme, non è un lavoro che deve essere prerogativa delle famiglie o prerogativa delle scuole. Io credo che sia nell'interesse, io penso, di ogni mamma cercare di fare in modo che la propria figlia non sia vittima e che il proprio figlio non diventi carnefice. Quindi è un discorso da portare avanti in casa, non solo con le parole ma con i gesti, perché poi la parola che non aderisce al comportamento perde valore, quindi mostrando, se ci dovesse essere una risposta sgarbata, si risponde a tono o si rimette al proprio posto il consorte, il compagno, il coniuge, e poi deve essere un lavoro che si deve continuare anche a scuola con altri strumenti, altri metodi, mostrando immagini, decostruendo pian piano questi stereotipi di genere, spiegando, contestualizzando, partendo anche proprio da fiabe che non vanno stravolte, perché La bella addormentata nel bosco è un classico per i ragazzi e le ragazze. Però contestualizziamolo: quel bacio che viene dato e la principessa si sveglia, quindi la principessa dorme e non può dare il proprio consenso, va rimesso nel proprio contesto e va spiegato, non per raccontare un'altra storia ma per spiegare quello che succede. Ecco, per questo è un lavoro che va fatto da tanti punti di vista, su più livelli, e non è una questione assolutamente di mettere gli uni contro gli altri, anzi è un lavoro che va fatto con gli uomini, con i padri, con gli insegnanti maschi, con ragazzi e ragazze insieme, farli lavorare proprio insieme.
Ci vuole anche una educazione all'accesso, diciamo, a tutto il mondo digitale?
Allora, quello pure, però quello di quello avrebbero bisogno anche gli adulti, quando dico gli adulti, anche le persone della mia generazione, perché anche qui le misure che consistono a dire vietiamo il cellulare a scuola, non serve a nulla. Se i bambini, i ragazzi arrivano e trovano i genitori per primi che consultano in maniera frenetica WhatsApp, Instagram o Facebook, è il modello negativo che passa. Quindi educhiamoci per prima noi, capiamo di cosa parliamo e spieghiamolo, cioè spieghiamo quali possono essere eventualmente i pericoli, ma anche quali possono essere le opportunità. Io una cosa che dico sempre è: io i social li uso, il mio profilo Instagram lo utilizzo per fare dei commenti, dare alcune indicazioni, e poi c'è l'appuntamento del martedì che io ho chiamato Chemique là, proprio perché vivo e lavoro in Francia, in cui per una mezz'ora discutiamo, si discute di attualità con un taglio critico filosofico, ecco. E quando mi accorgo che ci sono tanti ragazzi e ragazze che seguono, beh, devo dire che sono contenta, perché quello è un ottimo utilizzo dei social. È molto peggio lo scroll, cioè io passo da un video all'altro in maniera critica, un po' come quando noi eravamo bambini e si passava da un canale all'altro e quindi si era passivi di fronte al medium televisione. È sempre una questione di utilizzo più che di mezzo.
E come viene presa dagli studenti?
E in che senso? Lei dice queste mie dirette?
Sì.
E no, ma loro sono molto contenti. Poi sono, quando poi scoprono i miei studenti francesi, i follower che ho, sono tutti orgogliosi che io sia la loro professoressa, ma io le faccio in italiano proprio per non confondere poi i registri. E devo dire che una cosa che mi colpisce tantissimo è poi ritrovare, quando faccio degli incontri in presenza, delle conferenze oppure la presentazione dei libri, trovare delle giovani, dei giovani che vengono a dirmi: l'abbiamo scoperta, professoressa, attraverso Instagram. Ed è una cosa molto bella, perché vuol dire che c'è un uso anche intelligente, critico, curioso, ma la curiosità è giovanile, quindi bisogna cercare di stimolarla invece di andare avanti con i divieti che non hanno mai aiutato nessuno a crescere o a sviluppare il proprio spirito critico.
Ultima domanda: noi arriviamo da una stagione del Me Too che comunque, nonostante tutto, ha cambiato un po' di cose. Ci vuole un'altra rivoluzione, questa volta rivolta a un pubblico, non sono dei personaggi, non è il produttore di Hollywood, però per fare muovere un po' di cose anche a livello della rete?
Allora, anche se poi il Me Too in realtà non riguardava solo il mondo del cinema televisivo, delle attrici, in realtà Me Too, anche io, era stato proprio un grande movimento trasversale per sottolineare la vicinanza a chi aveva vissuto cose simili. Tant'è vero che la prima ad aver utilizzato l'espressione Me Too, prima dei social, Tamara Burke aveva cominciato a parlare di Me Too pensando a quella ragazza che aveva incontrato lavorando nei servizi sociali, che le aveva raccontato una violenza, e lei, tornando a casa, si è detta: la sola cosa che avrei dovuto dire sarebbe stata Me Too. Anche a me è successo. Da questo punto di vista il movimento ha preso, esattamente come hanno preso anche dei movimenti quando c'è stato il terribile femminicidio di Giulia Cecchettin. Il problema è che tante volte questi movimenti con gli hashtag sorgono, raggiungono l'apice e poi crollano, invece di essere il punto di partenza per interventi mirati, per interventi continui, per far sì che l'indignazione del momento si possa trasformare in un cambiamento profondo e radicale.
Professoressa, la ringrazio, come sempre molto chiara, e tanti spunti per altrettante riflessioni nei prossimi giorni. Ovviamente speriamo a Radio Polare non ci limiteremo mai agli hashtag e andiamo avanti.
Lo so. Va bene, la ringrazio molto, arrivederci, a presto.
Grazie. Era Michela Marzano. Filosofa, scrittrice, docente all'Università Paris Descartes.
I'm in Henry, come on. Do you think I'd really choose it? All this off and on. Henry, come on. Thank you. I mean, baby, come on. Do you think I'd really lose it on ya if you did nothing wrong? Henry, come on. Let's go, hey, ya, hang yourself on. For his dreams, return it but say it was fun. And it's not because of you that I turned out so dangerous. Yesterday I heard God say it's in your blood. Born to be the one to hold the hand of the man who flies too close to the sun. To your mom, it's not her fault you're leaving. Some people come and they're gone, they just fly away. Take your ass to the house, don't even bother explaining. There's no working it out. No way. It's last call, hey y'all, hang his hat up on a wall. Tell him that his cowgirl is gone. Come on and giddy up, soft leather blue jeans. Don't you get it, that's the thing. You can't chase a ghost when it's gone. Turned out so dangerous. Yesterday I heard God say it's in your blood. And that struck me just like lightning. I've been fighting, I've been striving. But yesterday I heard God say you were born to be the one. Hold the hand of the man who flies too close to the sun.
Henry, come on, Lana Del Rey. Chiudiamo con la striscia di Gaza, così come abbiamo iniziato questa puntata di Pop Sera, perché c'è questo sciopero della fame di migliaia di medici in Italia contro il genocidio a Gaza. Questa mattina Mattia Guastafierro ha intervistato Patrizia Fistes-Maire, psicologa dell'ASL di Toscana Nord Ovest. E queste sono le ragioni di questo sciopero della fame.
Sì, allora, questa iniziativa è nata come una mobilitazione dal basso, spontanea. È partita da noi toscani, è partita precisamente dalla USL Toscana Nord-Ovest con una idea proprio di solidarietà e aggregazione da parte dei nostri colleghi Daniela Gianelli, Francesco Niccolai, e immediatamente si è estesa ai colleghi. Eravamo inizialmente anche reticenti proprio sulla forma di protesta, il digiuno, che facciamo, che non facciamo, ma qualcosa andava detto e soprattutto era necessario che noi come sanità pubblica facessimo sentire la nostra voce quando c'è in atto uno sterminio, un genocidio da un punto di vista giuridico che appunto lei ha dei valori fondamentali come il diritto alla vita. È stata immediatamente virale, un po' come succede alla solidarietà, ma sinceramente noi non ce l'aspettavamo questi numeri. Oggi contiamo quasi 20.000 fra operatori, operatrici sanitari e mondo delle associazioni, istituzioni, cittadini che hanno aderito alla nostra protesta.
Sì, perché proprio il digiuno? Perché avete scelto questa forma di protesta?
Allora, abbiamo scelto il digiuno perché diciamo che rappresenta un atto di testimonianza, di resistenza civile, diciamo così, di denuncia. Noi digiuniamo e lo facciamo in modo, da un punto di vista anche individuale, silenzioso, ma in modo collettivo. È stato il nostro modo, diciamo questo, di poter scendere di fronte ai nostri presidi sanitari, stimbrati dall'orario di lavoro ovviamente, per poter parlare anche attraverso una manifestazione del corpo. Noi sappiamo che questo genocidio sta distruggendo tutti i corpi, oltre che le menti e i legami sociali. E quindi noi ci mettiamo il nostro corpo, la nostra faccia e la nostra voce. Questo è pensiamo che come io ho sentito da poco dire una giovane studentessa di Gaza sul Guardian avevano pubblicato quando voi vi fate sentire, quando voi ci siete, noi marciamo con voi, voi ci date speranza. E io spero che questa voce, che questa nostra testimonianza, come quella di tutto il mondo, possa arrivare direttamente alle palestinesi e palestinesi.
Leggevo anche che il digiuno, perché insomma sappiamo quanto la fame sia stata usata come strumento di guerra in questo conflitto.
Certo, si ammazza in tutti i modi, si ammazza anche per fame. Abbiamo visto purtroppo quello che è accaduto proprio da noi a Pisa con Mara, una giovane ventenne che è stata appunto uccisa dalla denutrizione. E addirittura il governo israeliano ha provato ad attaccare appunto anche la sanità pubblica, la stessa sanità pubblica che diciamo ha prestato aiuto. Abbiamo visto anche i palestinesi e i piccoli nuclei che sono arrivati per motivi sanitari in Toscana, che come ricordiamo è stata una delle prime regioni a sostenere il diritto al riconoscimento dello Stato palestinese, e sono altamente traumatizzati. È un trauma cumulativo, io questo lo dico anche da un punto di vista professionale, quello che hanno molto grave. È un trauma vicario il nostro, che assistiamo in modo impotente a una strage di questa natura, e quindi questo genocidio non è un genocidio che colpisce solo i palestinesi e li sta uccidendo, ma colpisce tutto il mondo. Per questo non si può rimanere in silenzio o inermi se complici in questa situazione. Quindi noi bisogna in ogni modo, con ogni forma di protesta, far sentire la nostra voce. Noi vorremmo chiedere formalmente al governo, è questo che stiamo cercando di fare, di sospendere immediatamente gli accordi militari e le forniture di armi a Israele, che siano appunto aperti anche dei corridoi umanitari per gli aiuti, già come sta avvenendo, alimentari e sanitari per la popolazione, e ovviamente il cessate il fuoco immediato. E poi noi chiediamo alle università, alle istituzioni sanitarie, anche alle stesse aziende sanitarie, alle società scientifiche, agli ordini, tutti coloro che hanno aderito anche oggi a questa mobilitazione, di fare una dichiarazione formale dove si riconosce lo stato di genocidio in corso. E poi chiediamo alla popolazione, ma soprattutto ai nostri colleghi, ai medici, ai biologi, ai farmacisti, di aderire alla campagna Noteva Grazie, è un'azienda farmaceutica che collabora attivamente ed è complice del governo israeliano. Queste sono le nostre istanze che oggi portiamo giù. Sì.
Ecco, poi forse mai come in questa guerra gli ospedali sono diventati un bersaglio, immagino anche questo faccia molta impressione dal vostro punto di vista di medici e sanitari, rientri ovviamente anche nel dibattito che immagino ci sia stato tra di voi. Lei diceva, ci raccontava come subito l'iniziativa sia diventata virale, abbia avuto tanta condivisione, ma c'è stata condivisione anche da parte dei vertici, degli ordini, dei medici, la federazione, insomma, come è andato il dibattito interno nella vostra categoria?
Allora, noi siamo, a me diciamo questa diciamo, mobilitazione ha sorpreso molto, io sinceramente non ero così ottimista, e invece veramente ci siamo fatti riconoscere. Noi solo durante il Covid, noi sistema sanitario pubblico, siamo riusciti a muovere così tanto i corpi, i cuori e la nostra voce. Noi abbiamo ribadito come sia forte e sia bello e sia potente anche il nostro servizio sanitario pubblico e che garantisca l'universalità e della cura senza alcun tipo di discriminazione. Immediatamente, appunto, dai primi numeri si sono aggregati gli ordini, ad esempio l'ordine professionale degli psicologi, il mio, è stato uno dei primi. I sindacati, la Funzione Pubblica Nazionale ha aderito, altre sigle, Don Ciotti stesso si è espresso con una lettera e la solidarietà è stata enorme. Proprio ieri sera le donne curde mi hanno scritto un messaggio, sono emozionanti perché appunto i numeri sono altissimi e non li posso dire tutti per non tralasciarli. Gli ordini dei fisioterapisti, l'ordine interprovinciale dell'ostetica, l'ordine dei medici, gli ordini professionali in qualche modo ci sono, anche gli ordini degli infermieri, anche a livello locale. È importante quindi che sia riconosciuto che noi sanitari non possiamo stare in silenzio, quindi per noi questo è importante. Adesso, oggi è una giornata di digiuno e vedremo. Per noi la mobilitazione non si ferma qua, siamo un gruppo immenso, ci sono chat in ogni regione, in ogni città, auto-organizzate dal basso, senza appunto partiti e appartenenze particolari da un punto di vista politico. Ovviamente lo spirito di fondo che aggrega questo è dire no ai crimini di guerra che sta operando il governo Netanyahu, quindi questo ci sta accomunando, che è il diritto alla vita, io lo chiamo.
Patrizia Fistesmaire, psicologa dell'ASL Toscana Nord-Ovest, sciopero della fame contro il genocidio a Gaza. Popsera torna domani alle 18:30. A tutti un caro saluto da Sciopero.